Eccoci ancora un'altra volta nel nostro barlume. Io sono Alessandro ed oggi vi parlerò di uno dei principali boss del clan dei Casalesi, una federazione di bande criminali unite tra di loro, ma ognuna con una propria autonomia nei loro comuni di rappresentanza, San Cipriano d'Aversa e Casal di Principe, latitante dal 95 fino al suo arresto avvenuto nel 2011. Sto parlando di Michele Zagaria, soprannominato Capa Storta per il suo problema alla cervicale. Prima di iniziare a parlare di Michele Zagaria, sarebbe importante fare una breve introduzione sul clan di cui, per i primi anni 2000, è diventato il principale boss. Il clan dei Casalesi è stato, ed è tuttora, uno dei più potenti clan camorristici e una delle più potenti organizzazioni criminali in Italia e nel mondo. Fin dai primi anni si è connotato come un cartello criminale aventi i tratti tipici paragonabili a Cosa Nostra, con una struttura piramidale, con una cupola e una cassa comune. Oltre che nella provincia di Caserta, il clan risulta ed è risultato attivo anche in altre regioni del paese come Veneto ed Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Modena e Reggio Emilia. In particolare trova le sue radici nell'Agro Aversano, dove era storicamente presente la camorra legata al controllo del mondo agricolo nella zona dei Mazzoni, ossia una zona nella provincia di Caserta situata tra i bacini del Volturno e dei Regi Lagni. I suoi storici esponenti erano la famiglia Pagano, Giuseppe Pedana, la famiglia di Vittorio Simeone, che si erano legati alla nuova camorra organizzata fondata da Raffaele Cutolo. Verso la metà degli anni 70, l'attività dei vecchi clan entrò in contrasto col gruppo emergente cappeggiato da Antonio Bardellino, che aveva intuito che il futuro dei traffici illegali sarebbero stati quelli della cocaina e dell'eroina. Bardellino ottenne un potere enorme dal Casertano fino al Basso Lazio, che però infastidì gli altri capi clan che decisero di eliminarlo. Verso la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, gli omicidi di Bardellino da una parte e di Alberto Beneduce, un altro degli esponenti di spicco del clan ed alleato del primo, dall'altra, fanno scoppiare una guerra interna che assegnerà definitivamente il comando del clan a Schiavone e Bidognetti. In particolare, il comando fu assunto da Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti. Subito dopo spiccavano le figure di Michele Zagaria e Antonio Iovine. Da questo momento comincia il periodo d'oro e l'ascesa di Capastorta al potere. Michele Zagaria arriva quindi al potere camorristico grazie ai cambi al vertice del clan dei Casalesi dopo l'omicidio per mano di Mario Iovine di Antonio Bardellino. Dopo il pentimento di Carmine Schiavone a capo del clan, giunsero Francesco Bidognetti e Francesco Schiavone, chiamato Sandokan. Fedele al potere, rinunciò a crearsi una famiglia per non avere punti deboli. Difatti, del nucleo familiare di Zagaria, ad esempio, si sa pochissimo. Ufficialmente non risulta essersi mai sposato né aver avuto mai una compagna. Si parla di una figlia, ma anche qui vige la massima incertezza. Dicono che spesso si sia rifugiato in chiesa, non perché fulminato sulla via della fede, ma perché è un luogo sicuro dove poter incontrare i pochi fidatissimi seguaci e concordare con loro strategie e affari. Un padrino all'antica, ma fino a un certo punto. Il rapporto con la droga, ad esempio. Fascicoli investigativi dicono che Capastorta non tollerava che i suoni facessero uso. Ma l'episodio su cui più si favoleggia riguarda gli animali esotici, una tigre. Zagaria, in un'occasione, avrebbe discusso di affari sporchi, spaparanzato in una lussuosa poltrona, nel salone principale di una villa, carezzando affettuosamente una splendida tigre, tenuta con sicurezza e consuetudine al guinzaglio. Un'immagine da film stile Scarface che nessuno è davvero in grado di confermare, ma che, come detto, è stata anche usata ad arte nel giro della malavita organizzata per alimentare la leggenda di impunità e forza criminale del padrino. Soprannominato il re del cemento per i suoi interessi nel campo dell'edilizia e delle costruzioni, il boss del clan dei Casalesi riuscì a fare affari illeciti in tutta Italia, non solo nel casertano. Tante aziende a lui riferite sono state titolari di appalti pubblici in molte regioni d'Italia. Quello di cui si occupava era il movimento terra, anche con noleggio di attrezzature e macchinari, il ciclo del calcestruzzo e lo smaltimento dei rifiuti inerti. Le sue ricchezze provenivano da lavori svolti nel Lazio, in Toscana, in Umbria, in Abruzzo, in Lombardia e soprattutto in Emilia-Romagna. In particolare, in quest'ultima regione, si ricorda che aveva quasi finito per uscire a parenti, tanto che il fratello di Michele Zaccaria, Pasquale, aveva sposato la figlia di Sergio Bazzini, un imprenditore emiliano attivo, oltre che nella provincia di Parma, anche quelle di Milano e Cremona. Condannato a 3 anni e 4 mesi per associazione delinquere di stampo camorristico, era stato ritenuto una testa di ponte in loco. Compito suo sarebbe stato quello di curare gli interessi del clan in 2 regioni strategiche del nord, in Emilia-Romagna e Lombardia. In particolare si ritiene che qui fossero stati reinvestiti milioni di euro frutto di attività illegali come il narcotraffico, le estorsioni e gli appalti. Nel casertano invece Capastorta esercitava un dominio incontrastato sulle attività illegali fino ad arrivare all'amministrazione dei comuni. In particolare, come disse Iovi in un interrogatorio, Michele Zaccaria aveva un rapporto strettissimo con l'ex sindaco di Casapesenna, Fortunato Zaccaria, era il suo garante, nel senso che chi voleva parlare con il sindaco doveva passare per il boss. Da fine anni 70 il clan ha garantito appoggio e protezione ai sindaci che si sono succeduti a Casapesenna, San Cipriano e Casal di Principe. Alle elezioni del 98 e del 2003 il clan ha sostenuto il sindaco Fortunato Zaccaria e ha deciso anche le liste dei consiglieri comunali a tenere i rapporti con l'ex sindaco e il cognato del boss Franco Zaccaria, morto nel dicembre 2011. Ricercato a livello internazionale dal 95 per associazioni di tipo mafioso, omicidio, estorsione, rapina e altro, il pericoloso latitante venne arrestato nel 2011 a Casapesenna, luogo nel quale ha in pratica passato tutti gli anni di latitanza in tranquillità. Se Michele Zaccaria è rimasto un vero e proprio fantasma per un periodo così lungo, lo deve anche alle 2 donne che hanno favorito la sua latitanza. Si tratta di Anna Aversano e Rosario Massa. La prima è stata la moglie di Generoso Lestina, pentito. La seconda invece la moglie di Vincenzo Inquieto, che ha ospitato il boss nella loro casa fino all'arresto. D'altra parte, una l'ha tradito, mentre l'altra ha cercato di proteggerlo fino alla fine. Come racconta Anna Aversano, la donna fu avvicinata da 3 poliziotti della mobile di Napoli, a cui raccontò che aveva ospitato il boss in via Colombo a Casapesenna. Ad Anna venne presentato anche Vittorio Pisani, poliziotto che guidò le operazioni di cattura di Zaccaria, che le disse che effettivamente lo Stato sarebbe stato disposto a ricompensarla con 50.000 euro se avesse aiutato la polizia a catturare Zaccaria. La Aversano indirizzò gli agenti sugli Inquieto, in quanto sapeva che il boss aveva stima di loro. Alla fine le vennero dati 10.000 euro, mentre gli altri 40.000 furono dati a un uomo che indicò il bunker in via Mascagni. Un altro particolare avrebbe posto l'attenzione della polizia verso la famiglia dell'Inquieto. Come racconta Pisani, organizzarono tutta una serie di servizi per il prelevamento dell'immondizia che la famiglia Inquieto depositava la notte. Quindi fecero travestire da addetti al servizio di nettezza urbana alcuni poliziotti che andarono a ritirare l'immondizia. Questo con la speranza di riuscire a trovare all'interno dell'immondizia delle cicche di sigarette su cui fare il DNA per confrontarlo con i fratelli di Michele Zaccaria, che erano detenuti, per accertare se effettivamente vi fosse la presenza del latitante. Però purtroppo non si riuscì dalle cicche di sigarette a prelevare il DNA. perché erano molto umide. D'altra parte, all'interno di un sacchetto dell'immondizia trovarono dei calzini gallo, che, per chi è un amante della moda, si sa che sono dei calzini abbastanza costosi, che sicuramente non si sarebbero abbinati a quello che poteva essere l'abbigliamento ordinario di Inquieto Vincenzo, che era un idraulico. L'arresto di Michele Zagaria ha costituito il risultato storico per la terra campana da troppi anni segnata dagli orrori perpetrati dalla sua cosca. Zagaria fu trovato in un bunker di cemento armato costruito sotto l'abitazione della famiglia Inquieto a Casa Pesenna, dove i carabinieri lo colsero senza più vie di fughe ed elettricità. Furono questi i motivi che lo spinsero ad arrendersi. All'operazione presero parte anche il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Caserta e il Reparto Prevenzione Crimine Campania. Invece, il regista delle indagini era un pool di magistrati della DIA di Napoli. Dopo la cattura, il ricercato rivolse le sue prime parole al procuratore, Catello Maresca. Avete gridato voi lo Stato ha vinto? Lo avete detto voi? Lo Stato vince sempre, lo so. Dopo l'arresto di Michele Zagaria, i clan dei Casalesi, raccontato dalle inchieste che avevano portato in cella i suoi primi padrini, non esiste più. Negli ultimi 15 anni, oltre a cambiare priorità e approcci criminali, ha detto gradualmente addio alla cassa comune. La frattura che era cominciata ad emergere già nel 2008, con gli screzi tra Michele Zagaria e Nicola Schiavone, dopo l'arresto di questi due boss, non si è mai più sanata. Il risultato finale qual è stato? La cabina di regia che dirigeva l'organizzazione è scomparsa. Ogni cosca che anima il clan ora si muove in autonomia, limitandosi a rispettarne l'esecuzione delle condotte malavitose soltanto le spartizioni territoriali. D'altra parte, non è ancora un clan del tutto sconfitto. Come afferma il magistrato Antonello Ardituro della Direzione Nazionale Antimafia, oggi è un clan di imprenditori, composto da criminali in grado di gestire grandi affari, come già accaduto durante l'emergenza dei rifiuti. Ma è oggi molto più difficile intercettarli, ricostruire il legame tra questi imprenditori e la criminalità organizzata. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio di Barlume. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di seguirci sulle pagine dei social network, Instagram e LinkedIn, in modo da rimanere aggiornati sui vari episodi e sulle principali novità.